Signore e signori, ben ritrovati sul canale. Dopo, insomma, una lunghetta pausa, siamo di nuovo qua ad intrattenervi con i podcast. Quindi, ospite di questa settimana, il dottor Gamal Soliman. Quindi, grazie mille di essere qui con me.
Grazie a te Nicolò, grazie ancora per questo secondo invito e questo secondo podcast che facciamo insieme. È sempre un piacere, anche perché gli argomenti sono sempre molto, molto interessanti.
Ottimo, assieme al dottor Soliman, infatti penso che siano già passati un paio di anni, avevamo già realizzato un episodio per il canale in cui avevamo trattato gli approcci ciclici da un punto di vista dietetico e avevamo appunto sviscerato a dovere questo argomento. Vi lascio il link appunto del podcast sotto in descrizione. Quest'oggi, assieme a il dottor Soliman, invece ci occuperemo di una tematica altresì interessante che riguarda sempre l'ipocalorica. L'andare un attimino a suddividere il discorso di ipocalorica in due macro categorie, cioè l'ipocalorica prolungata, dicesi anche CAT prolungato, piuttosto che l'ipocalorica più a breve termine, che alcuni definiscono CAT aggressivo, rapid CAT, eccetera, eccetera. Quindi capiamo un attimino innanzitutto quali sono chiaramente le differenze sostanziali di questi due approcci al di là della durata e quando è più opportuno virare l'attenzione, virare la propria scelta su una tipologia di approccio piuttosto che sull'altra. Io spendo giusto due rapidissime parole per presentare il dottor Soliman. Dottor Soliman, che è un biologo nutrizionista che opera in, diciamo, diversi ambiti dal punto di vista sportivo, collabora con la Medex.
Sì, medical partner di Scuderia Ferrari. Io in questo caso faccio la parte nutrizionale di un pilota di Scuderia Ferrari e poi con alcuni atleti nazionali di vari sport nazionali e internazionali, quindi di pura performance, come possono essere il canottaggio, il basket o altre attività invece più semplici, come possono essere le gare estetiche che Nicolò ben conosce, anche
Infatti io
fatto di
il
prima
primo
persona.
approccio che noi avevamo avuto era proprio stato, diciamo, in un backstage di una competizione di natural
Sì,
bodybuilding. Quindi,
sì,
nel
sì.
senso, è bello anche vedere come tu riesci un attimino a spaziare proprio in tanti contesti diversi, cioè saper comunque mettere mano su un contesto, magari al quale anch'io ho una certa esperienza, una certa casistica, ma anche cioè, pilota della Formula 1 piuttosto che il giocatore di basket, piuttosto che ho visto di recente addirittura che hai seguito, citiamo anche questa cosa perché secondo me è interessante, Cesare Cremonini che doveva fare un concerto, lì poi ovviamente ci sono dinamiche differenti rispetto a quelle a cui insomma andremo incontro quest'oggi all'interno del podcast, però è secondo me una roba, cioè, mo molto molto bella e interessante. Magari in un futuro podcast parleremo più
Ne parleremo dei vari approcci, cosa si può fare con la nutrizione e con tutto il resto che c'è intorno a discorso performance di vario tipo, ecco.
ottimo.
Allora, tu, ecco, noi vorremmo parlare appunto di questo CAT rapido piuttosto che un CAT più lento. E sicuramente vanno fatte delle premesse di vario tipo. E la prima premessa è sicuramente quella di definire da chi e da che cosa si sta parlando, no? Da cosa si sta partendo. Se è un soggetto che chiaramente arriva in prima visita e ha effettivamente bisogno di ridurre la body fat, quindi il grasso sottocutaneo principalmente, lo osserviamo, valutiamo appunto che diciamo, è fuori da quelle percentuali ideali per poter fare una fase di bulk o per poter essere banalmente estetico, lo osserviamo banalmente da quello che è il punto di vista diciamo addominale, no? Valutiamo la body fat guardando l'addome principalmente del soggetto e decidiamo appunto che decidiamo, valutiamo che questo soggetto qui è fuori percentuale, quindi siamo oltre il 20% per dare una definizione, non vediamo e intravediamo in nessun modo gli addominali e quindi reputiamo che il soggetto debba andare in ipocalorica, no? Quindi dobbiamo ridurre la body fat e qui dobbiamo decidere un po' come farlo. se farlo appunto in maniera rapida, un po' come magari ce lo può chiedere direttamente il paziente, oppure se andare in un percorso più lento, graduale, dove il soggetto si va a dimagrire gradualmente settimana per settimana, fino ad avere, ottenere dopo mesi, un obiettivo estetico, quindi un addome sicuramente più tirato, quindi più con delle pliche minori, con un addominale più o meno in vista e quindi una body fat ridotta. E il discorso su un primo approccio di un paziente che arriva in visita o su un cliente, se si parla di un trainer che appunto analizza la situazione di un ragazzo che si iscrive in palestra, su un primo approccio non sappiamo qual è il TDE del soggetto, non sappiamo quali sono i suoi introiti, qual è la sua normocalorica. Quindi pensare di proporre un qualcosa di aggressivo o più sostenibile salta un attimo, perché fare un qualcosa di sostenibile vuol dire che sappiamo precisamente qual è la normocalorica e quindi decidiamo di fare una leggera ipocalorica che durerà nel tempo. Se decidiamo di fare una roba aggressiva, sicuramente pesco bene, perché chiaramente prendo, do un'ipocalorica aggressiva che sicuramente funziona, anche se il soggetto fa o non fa cose durante il giorno. Faccio solitamente un approccio copia e incolla, dove tu non mi puoi dire niente perché se la segui dimagrisci per forza, ma l'approccio è sicuramente poco personalizzato e rischia chiaramente di non essere sostenibile nel tempo. Poi qui ci sono tantissime chiaramente sfumature psicologiche, per cui se un approccio copia e incolla molto aggressivo lo pago tantissimi soldi e vado da uno che è riconosciuto a livello nazionale, io la seguo a prescindere anche se sto morendo di fame per l'estrema motivazione che ho. E quindi spesso vediamo su internet nomi importanti o comunque con molto seguito proporre dei prima e dopo nel giro di pochissimo tempo, dove il soggetto era magari uno skinny fat, quindi magro con la pancetta, ritrovarsi strasecco, tirato, magrissimo. Non sappiamo cosa succede poi dal punto di vista allenamento, quindi quanto poi è riuscito ad allenarsi con qualità. Tiratissimo al primo controllo, non sappiamo in che tempistiche, non sappiamo a quante calorie, ma spesso appunto con dei protocolli inguardabili e sicuramente anche poco salutari. Quindi sul primo approccio il lavoro sarebbe da fare molto più personalizzato, a mio parere. Secondo me è quasi scontato farlo in maniera, diciamo, sostenibile, quindi graduale, quindi un cut lento, proprio perché si ipotizzano delle calorie su un diario alimentare che ha tantissimi limiti, su quello che vi riporta il paziente, su quello che è la nostra esperienza. Quindi si cerca di fare una roba sostenibile, soprattutto perché sappiamo che magari questo soggetto è anche neofita dal punto di vista palestra, quindi pensare di dare una cosa che rischiamo di farla diventare molto aggressiva, troppo aggressiva, rischiamo anche di togliergli completamente le capacità allenanti in palestra. Anche qui c'è da specificare che il soggetto neofita potrebbe comunque portare a casa una progressione in palestra, essendo neofita potrebbe comunque portare a casa un peso che sale su vari esercizi, parlando banalmente solo del parametro progressione di carico, anche con una forte ipocalorica, perlomeno nelle fasi iniziali. Poi chiaramente la percezione della fatica, che è alterata in questo soggetto, per cui non sa cosa vuol dire lavorare a cedimento, e quindi è tutto un buffer, verrebbe amplificata chiaramente dalla percezione della fame, dalla percezione della fatica peggiorata chiaramente da un protocollo poco sostenibile. E quindi cosa portiamo a casa? Una mezza ricomposizione corporea, cioè questo soggetto che dovrebbe essere lucido dal mio punto di vista in palestra e avere delle quote energetiche che lo fanno sentire in comfort in quel momento in cui lui sta registrando un movimento nuovo, una propria eccezione, noi lo andiamo a distrarre quotidianamente con la percezione di una fame tremenda continuativa. Per carità, contano tanti fattori, le capacità motorie, coordinative, quanto uno è che chiaramente costante nel lavoro che fa, come viene seguito e se viene seguito in tot numero di private come primo approccio, che è la cosa migliore, piuttosto che pensare di avere una privata e subito una scheda. Però chiaramente pensare di mettere un soggetto neofita su tutto, su dieta e su allenamenti in un cut aggressivo solo perché vediamo che è fuori body fat, vuol dire probabilmente non dare anche importanza a quello che è il lavoro che lui sta iniziando a fare in palestra con il trainer. Quindi il mio approccio è solitamente cerchiamo di pescare un qualcosa di ipocalorico, ma rispettando quello che è il diario alimentare, rispettando quello che è la quota che il soggetto mangia. Quindi magari al primo controllo non facciamo la figura di essere stati fantascientifici nell'aver fatto perdere 5 kg in un mese al soggetto, però sicuramente abbiamo un protocollo che è sostenibile, il paziente comunque mangia e si sente ancora sazio, sta perdendo peso, il rapporto pliche circonferenze ci racconta che c'è stata una ricomposizione corporea e sicuramente su quel protocollo possiamo magari valutare di tagliare ulteriormente se ci sono dei margini fisiologici. Parliamo di ricomposizione corporea, parliamo di soggetti che sono neofiti. Se parliamo di un atleta, dobbiamo stare molto attenti a tagli successivi per evitare appunto quello che viene definita LEA o triade dell'atleta, per cui tagliare sì, dipende in che momento della stagione, dipende, mi raccomando, la performance, ecco, dipende a cosa andiamo incontro poi. Quindi anche lì su cut aggressivo o lento bisogna sempre capire di chi si sta parlando, quindi pura recomp, soggetto neofita, come ho detto finora, poi adesso parliamo dell'atleta, di chi già conosce i propri numeri calorici, i propri introiti e i propri consumi, si può lavorare anche diversamente. Quando si parla di atleta di diversi sport, bisogna considerare che prima di tutto viene la performance, bisogna considerare se siamo in un pre-season, per cui possiamo azzardare anche un train low, come viene suggerito da Asker, quindi far allenare il soggetto in forte ipocalorica, disidratato, a digiuno da pre, nel pre, nel post workout, con poche ore di sonno. Quindi si fanno anche cose aggressive con atleti di performance pura, di resistenza, però contestualizzati in determinati momenti dell'anno. Su cat aggressivi, sì, ecco, tornando al mondo bodybuilding o comunque palestra, sull'atleta che viene da noi, già monitora con un'app le calorie, già conosce i propri introiti, abbiamo un pacchetto di consumi ben definito, quindi conosce il suo NEAT, conosce chiaramente anche quello che sono i suoi allenamenti, quali sono i giorni, quali sono i carichi, i massimali, sono anni che si allena, è andato fuori body fat, diciamo, ad oggi per un COVID gestito male, parlando di casistiche abbastanza pratiche, oppure perché il precedente nutrizionista aveva gestito il bulk in maniera un po' troppo spinta, quindi giustifichiamo il motivo per cui è fuori contesto con la body fat. Su questo soggetto conosciamo dei numeri ben precisi, c'è sempre qualche scoperta, qualche cosa, perché chiaramente magari il soggetto non è più seguito ma si autogestisce, quello che ti riporta sicuramente a 1000 sfumature, però in quel caso possiamo ipotizzare un cut rapido. In questo caso perché sì il cut rapido? Innanzitutto stiamo parlando di un atleta, quindi se noi all'atleta diciamo tu durante questo cut rapido devi cercare comunque di mantenere i carichi, devi cercare di applicare comunque un lavoro LIS, quindi a bassa intensità per non cuocerti, quindi fai crossfit, sei un atleta di crossfit evoluto che conosce i carichi, conosce cosa vuol dire un'intensità alta, benissimo, non pensare di chiudere per forza la classe, piuttosto arriva dove arrivi e mi aggiungi un lavoro a bassa intensità per allungare il consumo di quello che sarebbe stato un quarto d'ora fatto male, lo facciamo diventare un 40 minuti di vogatore, di bike, quindi strumenti che lui ha nel box. Sull'atleta di bodybuilding gli dici ok, mi aggiungi un cardio blando, camminata, corsa tutti i giorni, quindi non ti chiedo di uscire a correre e di fare una corsa continuativa durante la mezz'ora che ti ritagli, no, non, magari non ce la farai, soprattutto dopo 3-4 settimane di perdita effettiva di peso, ecco, non magari le prime settimane dove hai ancora comunque delle riserve interessanti da utilizzare, ecco. Quindi sull'atleta possiamo proporre un cut aggressivo, definiamo una tempistica minima, quindi diciamo ok, un mini cut, no, come si fa normalmente, tagliamo tantissimo, da definire quanto, chiaramente, lo facciamo durare, diciamo a un mese ci riaggiorniamo per capire come sta andando, perché poi è molto personale la situazione, spesso c'è anche un effetto migliorativo su alcune performance nonostante il cut, lo chiudiamo nell'arco del mese e mezzo, ipotesi, ci deve essere chiaramente una perdita di peso importante che non vada a intaccare particolarmente quelle che sono le performance. Quindi mantenere i carichi, cercare di fare brodo in qualche modo sul discorso NEAT, che potrebbe essere comunque, si potrebbe ridurre o cercare di non ridurlo il più possibile, e evitare quella che è l'economia del gesto, cosa che riesce a fare chiaramente l'atleta. All'atleta, se gli chiedi il gesto deve rimanere pulito, e lui è più capace di cercare di mantenere un gesto pulito, perché conosce la propria eccezione, conosce cosa vuol dire fare uno squat pulito, fatto bene, una panca fatta bene, mantenere i carichi con dei movimenti di un certo tipo. Il neofita non è capace, la propria eccezione la sta ancora imparando. Quindi come fai a dirgli non devi ridurre, non devi andare incontro all'economia del gesto, non ti devi far fregare muovendoti di meno quando non conosci nemmeno qual è il suo NEAT, e anzi lo devi educare ad avere un NEAT durante la giornata più che 10.000 fatti tutti la sera a fine giornata sul tapirulane e poi magari tutto il giorno alla PlayStation. Ecco, mancano degli strumenti per poter proporre un cat rapido a un neofita o soprattutto a una persona di cui non conosciamo diversi dati.
Allora, direi che insomma hai già toccato diversi aspetti estremamente interessanti, e volevo innanzitutto anche insomma per gli ascoltatori, per rendere magari un po' il quadro della conversazione un pochino più chiaro, diciamo definire una tempistica per questi cut, nel senso, ok, cut veloce, cut lungo, ma nel senso di che entità, di quale tempistica stiamo parlando? Quindi tu per un cut corto, bene o male, a quale arco temporale fai riferimento?
Allora, il cut corto si intende un qualcosa che è per definizione molto aggressivo come taglio, diciamo, quindi se ne sono tolte tante di calorie, e bisogna capire da cosa bisogna partire, chiaramente da cosa si partiva. Certo. Si va chiaramente molto vicino a quello che è il TDE, quindi capire quanto tagliare è complicato, perché bisogna capire se si parte da un bulk molto spinto o da un bulk meno spinto, e quindi quanto decidiamo di tagliare in base anche allo sport che viene praticato e quanto il paziente ha delle necessità edoniche di ritorno di gusto dal cibo. Dobbiamo tagliare, però chiediamo al paziente di lavorare più sui consumi, quindi sul NEAT piuttosto che su del cardio aggiuntivo, per non tagliare troppo. Al netto si parla sempre di taglio, che sia alimentare, nutrizionale o anche associato chiaramente allo sport che viene chiesto, poi bisogna appunto contestualizzarlo all'atleta o alla persona che si ha davanti. Un cut rapido è un mese e mezzo, massimo 2 mesi, poi diventa un'altra roba, diventa qualcosa di catabolico, di difficilmente sostenibile. Il paziente inizia a stallare, iniziano a peggiorare chiaramente i carichi in palestra, non riesce più a tenerli, c'è una palese economia del gesto che anche l'atleta riconosce, per cui c'è una necessità di abbassare, parlando di carichi, proprio i valori, ecco. Quindi non c'è più soltanto monitorare che non mi faccio fregare perché mangiando meno mi sento stanco, mi appoggio, mi siedo, l'esecuzione è un po' più sporca, me l'ha detto il trainer che mi guarda mentre mi alleno. No, qui c'è proprio palesemente chiaramente un qualcosa che l'atleta che si conosce non riesce proprio più a sostenere, e lì siamo arrivati a fondo scala, ma lo vediamo anche dall'addome, lo vediamo anche dal risultato estetico che è palesemente chiaro che il paziente è rientrato. Si parla di 4 kg in un mese, 5 kg in un mese e mezzo, ecco, cioè di che cosa, di questi chili chiaramente, di grasso, di acqua sottocutanea, sicuramente volume muscolare viene perso, ecco, questo è un cat rapido a mio parere, per la mia casistica. Cat lento è un paziente che, come dicevamo prima, applicato al soggetto neofita, un paziente che non conosci, un soggetto che non conosci i suoi numeri, i suoi valori, lo fai per esperienza il cat basandoti sul diario alimentare, su n fattori, su n cose che guardandolo lui potrebbe fare o meno. Se ci prendi, il paziente ti va a perdere mezzo chilo le prime settimane, un chilo la prima settimana, poi mezzo chilo la seconda, la terza, la quarta, poi inizia a viaggiare su 300 una settimana sì, l'altra no, poi altre 500 di nuovo, e questo ti porta per 3-4 mesi un cut continuativo. Anche sull'obeso puoi fare un calzo sostenibile moderato, per cui questo in 6 mesi ti perde 10 kg, lui è contento e rispetti molto quello che è il discorso scheletri nell'armadio, cioè se questo è diventato obeso è perché gli piace magnà, e quindi se devi educarlo, se devi farlo dimagrire come lui non ha mai fatto, gli dai un qualcosa di sostenibile. Quindi è sempre tutto a contestualizzare. Tempistica, cut moderato, lungo, si va su mesi, 3-4 mesi, soggetto che chiaramente ha una body fat che deve migliorare, deve perdere anche lì 5, 6, 7 kg, gli dai un qualcosa di lento, gli dici allenati, pensa ad allenarti, do delle quote moderate in modo tale che tu effettivamente il focus per poterti allenare ce l'hai, carboidrati prima, carboidrati dopo, nel peri, lo coccoli anche se non ha una performance che giustifica quei carboidrati, ma lo fai per un discorso di benessere mentale, di dirgli ok, gli do delle quote che lo fanno star bene. Un cut moderato lento è 3-4 mesi, 6 mesi anche con una singola dieta, mi è successo anche questo, ecco, quindi con molta onestà, molta etica, il soggetto dimagriva, andava avanti con quell'approccio lì.
Ok, allora parlando magari più a livello numerico, ovviamente parliamo di tempistiche diverse, realisticamente penso anche che magari insomma un cut rapido ti possa sicuramente portare dei vantaggi, dei ripristini a livello metabolico e sicuramente dei riscontri anche tangibili dal punto di vista estetico, verosimilmente non quanto ti può portare un cut sicuramente molto più lungo, proprio perché comunque a livello meramente fisiologico il corpo ha bisogno di determinate tempistiche per comunque consolidare e finalizzare determinati punti. Va bene il mini cut, magari anche per un ripristino della sensibilità insulinica, se appunto, come hai detto tu, magari abbiamo portato il bulk oltre un certo range. Sicuramente è bene sottolineare, diciamo, dal punto meramente estetico, non possiamo aspettarci che tempistiche così differenti possano portare a dei riscontri, diciamo, similari, a meno che non fai un cut lungo, ma estremamente conservativo, dove, diciamo, il taglio calorico poi complessivo è realisticamente troppo basso, però lì forse c'è una malgestione anche,
Allora,
appunto, dei numeri.
esatto, quello che è il caso di un atleta che noi seguiamo, lo abbiamo portato in bulk senza farlo sporcare, quindi è stato un lean bulk ad altissime calorie. Possiamo ottenere un risultato estetico interessante con un cut rapido nel momento in cui è stato un bulk ad altissime calorie ed effettivamente con una body fat che è rimasta ancora bassa, quindi per un soggetto che si muove realmente tanto. È un buon ossidatore, barra un ex spendaccione, come viene definito, diciamo, come ha definito anche lo stesso Lorenzo Pansini, che ci delizia sempre con qualche traduzione dall'America di questi termini. È un soggetto che di natura resta magro, ci aggiunge tanto NEAT per diversi motivi, lavorativi o altro, ha degli allenamenti molto qualitativi sotto più punti di vista, movimenti curatissimi e carichi importanti. Body fat ancora interessante, si decide di fare un mini cut, questo nel giro di un mese e mezzo è già tirato a 3.000 calorie. Ecco, quindi abbiamo sia l'estetica di fine corsa, quindi una body fat veramente bassissima, volumi muscolari interessanti perché magari siamo riusciti a fare il cut ad alte calorie, un 3.000 calorie è assurdo perché questo magari stava a 4.300 e in bulk pulito e quindi portiamo a casa tutto. Chiaramente in questo soggetto meno lo fai durare, meno lo porti a catabolismo muscolare, perché poi lo spauracchio è quello, no? Più dura, più catabolizzi, l'ipocalorica ti fa comunque catabolizzare, meno che se neofita e in parallelo fai appunto questa recomp. Quindi sull'atleta devi stare attento a quanto dura per non farlo catabolizzare troppo, altrimenti butti via tutto quello che è la fase di bulk, che è molto delicata e molto molto lunga. Quando fai, proponi un cut moderato a un atleta che è arrivato a 4.300, però sui consumi fa uno sport che è principalmente bodybuilding o fa powerlifting e è arrivato a 4.300 con un lean bulk magari non pulitissimo ma accettabile, e da un 4.300 numeri a caso lo portiamo, non so, a questo punto a una 3.500, quindi 3.300, tagliamo 1.000 calorie, il soggetto dopo un mese non ha perso niente. Il soggetto è un atleta, quindi si conosce, il NEAT sembra lì per lì rimasto invariato, quindi dici ma io faccio i soliti 12.000 passi al giorno, li faccio anche oggi, gli allenamenti sono rimasti invariati, i carichi sono rimasti invariati, anzi qualcosa è migliorato, ma a livello di body fat, a livello di peso, non è calato nulla. Dobbiamo ricordarci che purtroppo l'ipotalamo o chi per esso, la gestione adattativa fluida del metabolismo è molto molto furba e quindi sicuramente in questo caso in parte ci siamo fatti fregare, perché se io a 4.300 mantenevo un peso di tot, una body fat di tot, e a 1.000 calorie in meno non è cambiato nulla, è perché sicuramente, come dico spesso, mi sono fatto fregare sui consumi. Quindi che sia stato un lavoro impercettibile, che sia stato un appoggiarmi, un sedermi, uno sporcare a livello nutrizionale minimo, quindi una margherita diventata una pizza col kebab, piuttosto che i movimenti in palestra sono cambiati leggermente, l'ipocalorica mia resta quella, perché il metabolismo lo cambio poco, anche se faccio anni di ipertrofia, devo andare in ipocalorica, quindi non mi basta fare un rientro calorico e pensare che io possa rientrare un minimo di peso, devo andare in ipocalorica. Quindi la maggior parte delle volte conviene, a mio parere, andare in ipocalorica sulla carta aggressiva o quello che noi reputiamo aggressivo, per cui un soggetto che è a 4.300 tu lo porti a 2.000. Dici, certo, cazzo, 2.300 calorie di taglio. Questo magari dopo un mese ti sta dimagrendo e ti dice guarda, non la patisco neanche più di tanto, però è pescato bene. Cioè, piuttosto la sistemi a rialzo, la sistemi ad aggiustarla con una reverse post un mese dove ha perso peso e inizia a patirla. Rischi di che dopo un mese il soggetto non è dimagrito un granché, dice vabbè, io mangerei anche meno. Ecco, certo. Quindi è molto dipendente da quanto mi conosco, da quanto effettivamente consumo. Il gesto, anche lì idealmente sarebbe da cambiare gesto, cioè tu camminavi, adesso ti chiedo di fare le scale, andavi a correre, adesso ti chiedo di andare a nuotare, ecco, perché è molto molto sottile l'adattamento del gesto, e anche banalmente dire sei in ipocalorica mi influenza probabilmente questa cosa.
Il budget calorico in termini assoluti fa tantissimo. Ovviamente tu adesso, nel senso, hai preso un soggetto che io sinceramente neanche di clienti a 4.300 calorie che finiscono il bulking penso di non averne neanche uno, però nel senso sono numeri rilevanti sui quali poi effettivamente se un soggetto ti riesce a mantenere un peso corporeo con una buona estetica a quel budget, cavolo, lì nel senso le manovre possibili da mettere in atto, non dico che hai carta bianca, però cioè, c'è veramente ampio margine. Diciamo una persona più nella media, verosimilmente un soggetto, prendo la mia casistica che magari rispecchia più una media con un NEAT fondamentalmente medio-basso, perché alla fine io vuoi un po' per lavoro, vuoi un po' per routine, io viaggio tra i 7-10.000 passi, non di più. Tendenzialmente comunque il mio lavoro si svolge prettamente qua da seduto al PC, peso sugli 80 kg attualmente con una BF buona, però io fondamentalmente con questo, con 4-5 allenamenti settimanali, però molto bodybuilding focused, quindi anche lì non parliamo di dispendi importanti, fai conto che la mia norma calorica ad oggi sarà 2.800-3.000 calorie. Questo più o meno può rispecchiare anche...
Facciamo un esempio così, 2008, quindi vuol dire che se io già sto a 2004, io ho tagliato 400 calorie, io a 2004 sono già in ipocalorica.
Sì, no, è un taglio, è un primo taglio che possiamo considerare, esatto, facente parte di un cut in un'ottica prolungata. Quindi...
Esatto, graduale, per cui io inizio con un... perché uno sente dire, ok, io faccio più 350-500, meno 350-500, già sto facendo un cut interessante, no? Al giorno come taglio, per cui arrivo ai classici numeri che conosciamo tutti. Esatto. Molto spesso, da 2008 come normocalorica, 2004, il soggetto si fa fregare. Cioè o vai a, non so, 1.700 diretto, e quindi sulla carta sembra un cut rapido, sembra un cut aggressivo, e il soggetto poi in realtà tra tutto, tra il farsi fregare, tra quello e quell'altro, ti perde mezzo chilo una settimana sì, una settimana no, e alla fine diventa, su i dati che ti riporta, un cut moderato. In realtà sulla carta sembrava un cut rapido. Mm-hmm. Quindi... è tutto dinamico ed è tutto basato tantissimo su quello che sono i movimenti giornalieri. Chiaramente io quando ti ho fatto questi esempi a 4.300 sono pochi, sono rari, è gente che ti fa 30.000 passi al giorno per lavoro, quindi durante la giornata, e poi vanno anche ad allenarsi, quindi casi molto molto limitati. Sul soggetto normale 2008, ti ripeto, lo porti a 2002, quasi funziona e non funziona, sempre perché magari non sono atleti nel vero senso della parola, sempre perché magari non c'è quell'approccio autistico, passami il termine, sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista atletico, cioè devo mantenere quei passi, devo mantenere quella qualità allenante, se c'ho fame non me ne frega niente, piuttosto faccio di più, mi muovo di più piuttosto che di meno. Chiaramente l'approccio conta tantissimo, quindi puoi ottenere un risultato più o meno evidente in base a cosa decide di fare il paziente, il soggetto che stiamo seguendo. Quindi a mio parere, quando conosciamo l'atleta, il cliente, il soggetto davanti a noi, il taglio deve essere più o meno moderato, cioè più o meno aggressivo, perché è come se l'organismo già conoscesse il riso, il pollo, l'affettato, il legume, cioè non stiamo più cambiando un granché di quello che era invece il primo approccio, dove magari c'erano più pasti sbilanciati, più grassi saturi. L'alimentazione è già pulita, cioè necessariamente dobbiamo passare da un lean bulk, è stato lean bulk perché abbiamo gestito i macro con carbo, proteine, grassi in una certa maniera, anche se abbiamo una coperta molto lunga di grassi, più o meno saturi, tagliandoli benissimo, ma se le scorte di glicogeno restano piene, a livello metabolico non viene percepita l'ipocalorica, a meno che decido di lavorare sull'intensità degli allenamenti o sui consumi e su svuotare le mie riserve attraverso gli allenamenti. Ma il rischio è che non succeda un granché se poi non vado a intaccare anche la quota di carbo e andare in ipocalorica vera e propria, ecco. Quindi poi sembra aggressivo col taglio fatto, ma poi aggressivo è sempre quello che c'è sulla carta e quello che vi riporta in termini di perdita di peso il paziente o il soggetto, ecco.
Io anche nel corso un po' degli anni, ascoltando diversi esperti, poi infatti questa è una cosa che volevo analizzare in tua compagnia, cioè c'è sempre questo spauracchio della serie, se taglio troppo perdo massa muscolare. In realtà questo è anche stato visto in letteratura, non è in realtà un qualcosa di così semplice e così automatico, soprattutto quando mantieni uno stimolo allenante decente. Poi non ci esatto, si aspetta che magari esatto, tagliandoti 1000 calorie così d'amblè mi vai a fare il PR il giorno dopo. Però fondamentalmente se tu comunque continui a mantenere uno stimolo allenante, dai quella percezione a livello comunque endocrino tramite l'allenamento, anche se mi vai a tagliare fondamentalmente una buona quota calorica, poi anche lì ci riallacciamo al discorso di prima, a quante calorie mantieni il peso, perché verosimilmente se sei normocalorica 2,6 magari mi vai a 1,6, un po' l'allenamento nel breve termine secondo me la percepisci la differenza, però è chiaro,
ma lì fa la differenza, scusa se ti interrompo, lì fa la differenza, cioè se uno ti torna che tu gli hai fatto un taglio del genere, ti dice i carichi sono migliorati, tu gli fai capire quanto lui è neofita ancora, perché chiaramente un atleta non ti potrà mai riportare che con un taglio del genere i carichi sono rimasti invariati o addirittura migliorati. Certo. Sul discorso, come ti dicevi, se no poi mi perdo, l'ipocalorica ti fa perdere massa, ti porta in catabolismo, dipende quanto dura. Chiaramente numeri catastrofici che ti portano a bassissime body fat ti fanno catabolizzare, ma perché stai catabolizzando l'adipocita, lo stai svuotando a tal punto che sì, allora vai anche a intaccare quello che hai costruito. Ma chiaramente quello che tu in ipocalorica perdi per fisiologia, ed è una regola universale che non possiamo, a cui non possiamo sfuggire, è che se sei in ipocalorica perdi la capacità di poter fare ipertrofia, che è un discorso fisiologico di cellula. Sul discorso progressione di carico non è detto che questo non avvenga, ma perché si sa da diversi studi che la forza la tieni in ipocalorica, soprattutto nelle prime fasi. Poi chiaramente nel lungo periodo perdi anche forza, ma perché perdi benessere mentale, percezione della fatica peggiore, quindi perdi il focus di mantenere chiaramente la capacità di spostare un carico col massimale. Infatti molti ti dicono in ipocalorico ho fatto anche i massimali. Questo perché ipoteticamente in maniera molto pratica, e quindi adesso bisognerebbe spulciare gli studi, vedere cosa dicono i vari fisiologi e scienziati, ho una digestione più breve, ho comunque migliorato la sensibilità insulinica, quindi ho una maggior compartimentalizzazione di quello che mangio e quindi effettivamente mangio meno, ma quello che mangio effettivamente lo utilizzo, mi fa stare bene, ho un focus interessante, quindi sulla singola alzata riesco anche a migliorare, quindi vado in PR, perdo la capacità di fare ipertrofia a livello fisiologico. Questo non vuol dire che non sto facendo progressione di carico, ma progressione di carico non vuol dire nell'immediato per forza un'ipertrofia concreta a livello cellulare, a meno che sono a questo punto neofita. Allora cioè, è stata una progressione di carico, sono in ipocalorica, ma allora vuol dire che ero ancora molto neofita sugli allenamenti, vuol dire che di là c'era ancora un lato oscuro non considerato. Ben venga che viene fuori ora, che abbiamo tagliato, eccetera, eccetera. Ecco, cioè ci sono tantissime scoperte a riguardo, anche su atleti, per cui tu hai fatto un cut aggressivo, dici, caspita, eravamo a 4.300, adesso siamo a 2.000, eppure i carichi non li ho persi, eppure anzi qualcosa è migliorato, e l'atleta è atleta, attenzione. Dice, c'è tutto un lato oscuro da scoprire, secondo me, ancora sul discorso mentale, cognitivo, la percezione appunto di come posso gestirmi. Una digestione in corso, un bulk a 4.300 vuol dire che tu hai una perenne digestione in corso, perché c'è una valanga di cibo, anche se tu lavori su roba densa caloricamente, poco voluminosa, liquida e bla bla bla, cioè hai comunque una digestione sempre perennemente attiva. Quindi io penso che sia più un discorso digestivo, cognitivo, che ti porta comunque ad avere un gesto più pulito e ad avere, portare a casa qualche record, qualche situazione interessante.
Certo, ecco. Certo. Ti dico, anche l'altra visione che è stata persistente per anni del se taglio lentamente mantengo meglio la performance, perché ovviamente il taglio è meno impattante, e fondamentalmente mantengo meglio la massa magra perché fondamentalmente il deficit è sì più lungo ma più graduale, quindi l'organismo non ha quella sorta di shock, no, improvviso, che dice oddio adesso chiaramente che cosa faccio, perché questo mi ha levato una buona fetta di energia che alla quale ero abituato, no? Quindi io questa dinamica l'ho un pochino ridimensionata nel corso degli anni.
Scusami, sempre in base a chi abbiamo di fronte e cosa stiamo facendo. Vogliamo andare in gara estetica, purtroppo devi fare un cut che ti catabolizza per forza, capito? Forza. Lo fai, inizi tot mesi prima, ma poi vai a finire dei numeri imbarazzanti per forza, cioè si tratta per forza poi di spingere, tirare al massimo togliendo quello che c'è da togliere, quindi diventa per forza un approccio aggressivo contro fisiologia e contro quello che è, diciamo, l'optimum anche del discorso ipertrofico. Non puoi fare altrimenti non, per catabolizzare la adipocita che serve a te devi perdi per forza massa magra, ecco. Lento, come giustamente stavi dicendo tu, fino a un certo punto, perché poi l'ignorantata a un certo punto la devi fare, perché altrimenti noi facciamo le cose per fisiologia, per linee guida. Questo prende, molla, si stufa, va dal primo abusivo che ti fa una roba a caso, tiratissima, bassissime calorie, funziona perché essenzialmente la fisiologia ci dice che devi tagliare, perché sennò certe zone ostinate, elitarie di un certo tipo non le vai a intaccare, no? Altrimenti anche qui sul blocco metabolico, sul non perdo più peso, sono andato in adattamento, per cui sono ferma a 52, non esisterebbero più ragazze anoressiche, cioè come fanno loro ad andare oltre il blocco metabolico?
Infatti.
Esatto. Come fanno? Perché cioè, da Auschwitz nessuno, come si dice, è uscito con la panzetta, perché purtroppo, cioè, l'esempio forte, come l'anoressica è esempio forte, perché mangio poco, consumo tanto per forza, non sono libero di scegliere, libero di adattarmi nel gesto, nei consumi. Ok, quindi se devo intaccare un grasso ostinato a un certo punto devo per forza andare contro quello che è il mantenimento di una parte muscolare, vado per forza incontro al catabolismo, non faccio più ipertrofia da mesi ormai, e anche lì farlo per troppi mesi ne vale veramente la pena, come dicevamo anche tu dalla tua pratica, ne vale la pena avere una non ipertrofia per così tanto tempo, quando poi il cut è quella finestra finale dove tu tagli tanto ed è anche catabolica. Quindi se poi alla fine cut lento, ma per intaccare quel sottombelicale io devo comunque andare in un cut aggressivo, cioè ne valsa così tanto la pena coccolarmi per tutti questi mesi per poi comunque finire in un cut aggressivo E anche lì magari sono già esausto perché è durato tanto tempo e non sono così tanto atleta da evitare l'economia del gesto. Cioè, bisogna capire chi sia davanti.
Oltretutto, questo è ben noto anche in letteratura, sappiamo bene che fare perdurare comunque uno status deficitario per molto più tempo implica anche, diciamo, un po' un ripristino di determinati assetti metabolici molto più lungo rispetto a dare quello shock, quella vampata in acuto, e poi chiaramente, insomma, eventualmente una volta raggiunto il peso target, mettere in atto eventuali reverse oppure semplicemente ripartire con una fase di ipertrofia muscolare. Un'altra cosa che, due cose in realtà che volevo evidenziare erano, cioè non è neanche detto che tu, per dire, ti sei dato, parti da 77 kg, ti sei dato un target di peso da raggiungere di 70, quindi 7 kg, che tu sti 7 kg me li perdi in 12 settimane o in 30. Cioè non è detto che perdendoli in 30, perché hai un approccio più lento, magari ci metti dei break nel mezzo, ci metti i refeed, ci metti tutto quello che vuoi, alla fine l'estetica è chissà quanto meglio rispetto a quello che coltello fra i denti, 12 settimane, deficit anche abbastanza lineare e ti raggiunge il peso target, ci ha messo 18 settimane in meno. E
infatti, parlando di estetica, bisogna distinguere, cioè l'estetica elitaria la può raggiungere chi ha delle capacità allenanti, oltre che una quota calorica interessante, ma delle capacità allenanti di un certo tipo. Quindi il discorso gluteo femorale della donna o il discorso sottombelicale, io mi posso dedicare a quella rimasuglio di adipe rimasto sotto l'ombelico solo quando posso fare un cut che dura anche poco, che ho tantissime calorie a disposizione come bulk pulito, ma ho delle capacità allenanti di un certo valore. Altrimenti io ci metto una vita per poi essere svuotato muscolarmente, il sottombelicale è rimasto ancora lì perché è un grasso che tu lo puoi intaccare solo a determinati numeri, applicando un pacchetto di allenamenti di un certo valore qualitativo e consolidato nel tempo. Perché non posso pensare di fare un cut aggressivo su uno che è arrivato a farmi squat con 100 kg l'altro ieri e gli devo chiedere di tenere in cat aggressivo, perché il cat aggressivo è l'unico che mi andrebbe a intaccare sottombelicale, anche di tenere 100 kg anche in cat aggressivo. Questo è il primo numero che ti perde, è quello che ha fatto l'altro ieri, non ha avuto tempo di consolidarlo, è un valore comunque medio buono, ma dipende anche lì, perché si può arrivare a numeri più importanti parlando di un esercizio e basta, perché poi c'è tutto il pacchetto allenamento da considerare. Ma se non consolido gli allenamenti, la qualità dell'allenamento, i carichi, non posso pensare neanche di approcciarmi a un cut aggressivo, che idealmente è quello che in realtà con una body fat medio-bassa può farmi sperare magari di andare a intaccare il grasso ostinato senza svuotarmi troppo, o anche se mi svuota ho delle tempistiche rapide per poter riprendere i volumi. Perché un conto dura un mese e mezzo, due mesi, e io un mese e mezzo, due mesi riesco ad avere la forza e anche la memoria muscolare per riprendere sia i volumi che i carichi che avevo. Dura di più, io perdo valori, perdo forza, ci metto una vita, perdo tutti quelli che erano i miei PR, cioè ne ha veramente senso farlo così tanto graduale? Non credo.
Perdo potenziale tempo di costruire, perché comunque dobbiamo anche vedere quella soprattutto se parliamo di ipertrofia, noi sappiamo benissimo che costruire è un processo molto più lungo rispetto al mero dimagrimento e mero svuotamento a livello adipocitario. Quindi se io magari in un macro ciclo annuale mi vado a levare un due terzi che sono stati in ipocalorico, un terzo che costruisco, chiaro che è un rapporto che non mi permetterà mai neanche di raggiungere proprio in maniera lungimirante una certa estetica un giorno, perché anche a parità di peso, soggetti che comunque hanno costruito molto di più negli anni, chiaramente il riscontro poi estetico. Ma
motivo per cui l'estetica elitaria è solo per chi è elitario anche nello sport che pratica, perché altrimenti non posso pensare di puntare a un miglioramento estetico di zone molto ostinate solo tagliando la parte nutrizionale e senza sfruttare anche un pacchetto di consumi interessante. Quindi è per avere questo pacchetto di consumi interessanti per qualità e per carichi e quant'altro, devo prendermi degli anni per averli costruiti, no? E quindi di conseguenza ti ripulisco inizialmente con un approccio sostenibile, ti tieni quel sottombelicale, seminiamo ipertrofia senza interromperla per cercare ancora di ricascare a voler migliorare il sotto ombelicale, che sappiamo che prevede tagli importanti che ti vanno a interrompere l'ipertrofia, dedichiamo un anno, due anni a un'ipertrofia interessante in lean bulk, per poi finalmente, quando ho due armi a disposizione, il taglio calorico interessante da coperta lunga e un pacchetto di consumi interessanti e qualitativi, a quel punto ho due armi da utilizzare con una body fat che è rimasta chiaramente medio-bassa rispetto a quando siamo partiti, lì posso pensare di provarci con un cut rapido e con un cut magari diviso anche in due parti, più lento e poi a risalire, fare delle recovery, fare delle reverse, poi ripicchiare giù duro con un cut più aggressivo, ma chiaramente perché ho una qualità in parallelo che mi sta aiutando a poterlo fare.
Certo.
Quindi se viene da uno e mi dice, da noi uno che c'ha una body fat del 18%, ci arrivi a fondo scala nel momento in cui ripuliamo, resta quello che resta, passano 8 anni, riseminiamo qualità di allenamento, riseminiamo calorie e poi ci lavoreremo. Solo con la parte nutrizionale fare avanti e dietro, non cambia un granché.
Chiaro, io direi che da tutto quello che abbiamo detto sinora, non vorrei magari che passasse necessariamente il messaggio del se fai il cut lento non capisci nulla. Come giustamente ha detto Jimmy, inglobando tutta una serie di chiaramente pezzi che vanno a comporre il puzzle, sta tutto tantissimo in chi abbiamo di fronte. Si sa allenare sta persona, che quota calorica mi riesce a gestire mantenendo una certa estetica prima di pensare a tagliare. Quindi chiaramente l'esempio che giustamente hai fatto tu della persona che comunque ha ancora una qualità allenante scarsa fondamentalmente, mi sta comunque in una norma calorica che rispetto al peso corporeo magari è a malapena sopra le 30 kcal pro chilo, chiaramente e magari attenzione, perché questo è estremamente soggettivo e ci rifacciamo poi anche al discorso legato a quanto uno è predisposto o meno, appena li vado un attimino a fare dei tagli più impattanti, già magari non si sa allenare chissà quanto, ma mi cala ulteriormente in maniera abbastanza brusca appena faccio un cut un pochino più chiaramente aggressivo, è chiaro che in quel caso o comunque in un caso similare ci può stare fare le cose un po' più graduali. Chiaramente a quel punto, se abbiamo modo, forse non è neanche il cut la soluzione giusta, però lì magari dipende anche insomma da che BF è il soggetto, eccetera eccetera, tutte cose che il dottor Soliman ha evidenziato in corso di podcast. Però ecco, diciamo, in primis c'è sempre un'analisi di sto Cristiano che abbiamo davanti.
Sì.
Quando gli abbiamo fatto un'analisi approfondita, andando ad analizzare appunto allenamento, ad oggi status metabolico, ad oggi composizione corporea, allora lì abbiamo chiaramente un quadro che poi ci fa virare.
La personalizzazione, come dicevi tu, che non è soltanto fare la dieta giornaliera e non fare i macro, ma è avere l'occhio, diciamo tra virgolette, l'occhio clinico di saper leggere chi abbiamo di fronte, provare, azzardare, perché non lo conosci mai, soprattutto al primo approccio, alla prima visita, non sai mai bene, anche se hai tanta esperienza, cosa succederà. Collaborare, quindi ci deve essere un'alleanza terapeutica tra i soggetti, per cui si collabora, ci deve essere unità di intenti nel mettersi in gioco su più punti di vista, lo sport deve essere fatto in una certa maniera. Io ai miei pazienti faccio sempre una testa tanta per chiedere delle private, chiedere un approccio personalizzato sull'allenamento. Senza una qualità di allenamento non si va da nessuna parte sull'esito anche estetico, nutrizionale. Con determinati consumi giornalieri molto bassi non si va da nessuna parte, quindi è tutto un riprogrammare il soggetto che si ha davanti, chiaramente rispettando la persona che si ha davanti, non pretendendo cose che non potrà mai fare, ma al tempo stesso certe estetiche di fino, dopo anni che si è stati a body fat alte, c'è un'ex obesità, ci sono anni gestiti male, c'è un essere neofiti anche poco portati sui movimenti o geneticamente poco portati sulla qualità muscolare, non si può pensare di migliorare con un cut breve, un cut rapido, un cut lento, in qualche modo senza prendersi del tempo utile per seminare su più fronti, soprattutto se, appunto, ripeto, sono ai primi approcci su tutto, dopo anche storie di obesità o di dismetabolismi o di poche calorie gestite per anni. Le ragazze di media sono un esempio di questo tipo: poche calorie, magre, finte magre, come può essere lo skinny fat, il falso magro, che però ti mangia poco, si muove poco, ti mangia tanto, si muove poco, però concretamente l'ipertrofia non migliora, la ragazza sta a 1500, vedi palesemente anche tu che deve dimagrire, deve abbassare la body fat, è il normo peso, ma c'ha diversi accumuli che anche tu vorresti togliere, anche banalmente sull'addome, senza parlare di gluteo femorale che è più ostinato ancora, ma non hai coperta calorica per lavorare, non ci sono allenamenti qualitativi. Allenamenti qualitativi devono passare anni prima che il soggetto, seguito bene privatamente, con tot private in cui si cura il movimento, la percezione, dove devo sentire il peso corporeo sulla pianta del piede quando faccio uno squat, la respirazione, cioè sono portato, non sono portato, ci metto mesi a sistemare sta cosa. Non vuol dire fare la panca come si fa nel PL, ma a un certo punto iniziare con una progressione di carico, se no faccio le cose troppo precise e in progressione di carico ci vado dopodomani. Quindi anche lì devi aiutarti con un trainer che sappia avere anche lui buon senso. Sì. Ecco, c'è tutto questo dietro quando parliamo di estetica, cioè altrimenti rischiamo di fare avanti e dietro, partire e poi finire sempre con tolgo i carboidrati e vado a correre. Quindi ecco, è un lavoro molto lento, molto graduale, e il corpo, inteso in generale, per generalizzare, ci sabota in tutti i modi, chiaramente soprattutto se ci sono stati passati di obesità o di forte eccesso calorico. Ecco, quindi non è facile, ecco, non basta tagliare l'app, la dietina, bisogna avere esperienza sia dal punto di vista del professionista che vi segue, dei professionisti che vi seguono, sia esperienza nostra che ci alleniamo, capire cosa vuol dire fame vera, capire cosa vuol dire arrivare a cedimento, capire cosa vuol dire consumare, muoverci, e prendere sul serio un approccio calorico e tanto altro. E il professionista serve a questo, accompagnarci a inserire delle routine nuove, a educarci a cosa vuol dire muoverci in un certo modo, anche in ipocalorica, quando poi l'ipocalorica che porta all'estetica di fino è quella che ci fa avere fame tutti i giorni, ecco, quindi non c'è sostenibilità lì. Cioè si sa, si fa in un determinato periodo, su un paziente ben educato, quindi non su un paziente che non conosci, per cui gli dai un qualcosa che potrebbe rischiare di non seguire, quindi un cut aggressivo lo puoi azzardare su uno che già ci conosciamo, già sappiamo a quante calorie, abbiamo già un controllo fissato se qualcosa va male, ecco. Questo è, secondo me, la chiusura un po' a dove vado per accontentare subito. Subito, di fretta, non si fanno mai le cose fatte bene.
Assolutamente. Direi che abbiamo sviscerato il topic in maniera più che esaustiva e per questo ti ringrazio, insomma, per appunto il contributo. Grazie che hai potuto dare quest'oggi. Ragazzi, spero che, insomma, questo episodio, come un po' tutti gli altri, possa essere stato chiarificatore di alcuni dubbi, domande ricorrenti su appunto questa tematica. Ovviamente di robe magari da approfondire ce ne sono tante, anche di quelle che abbiamo menzionato. Magari richiamerò in causa il dottor Soliman per un futuro podcast, a me mi farebbe molto piacere. Innanzitutto comunque ti voglio ringraziare appunto per essere stato nuovamente ospite. Per chi volesse seguire un po' i tuoi lavori, insomma, quello che fai, so che sei non troppo attivo sui social, però comunque un po' ti vedo, insomma, su Instagram, so che hai una pagina Facebook, poi vabbè collabori con il project, quindi magari
insomma... Sì, cerco di star dietro anche a quella parte lì, anche se poi, appunto, come ben sai, chi sta sul campo spesso ha poco tempo per pubblicare, però ci si prova, insomma, a star dietro a tutto. E sì, mi trovate su Instagram al solito e niente, no, volevo ringraziarti per l'invito, e le tematiche sono sempre molto molto interessanti e per niente banali, nonostante sono argomenti già trattati, c'è sempre qualcosa da aggiornare, c'è sempre magari, si spera, il professionista che vi racconti il suo esperienziale, senza chiaramente dire raccontare l'ho inventato io, lo faccio io, io faccio così e non guardo in faccia ad altro. C'è sempre una base fisiologica e di scienza che ci deve essere, Poi onestamente il professionista deve portare il suo trascorso, perché la sua pratica, il cosa vede lui, chiaramente col beneficio del dubbio è di riportare poi all'ascoltatore di vedere se può essere così o può essere anche diversamente. Quindi è sempre un condividere e mai un proporre si fa così e basta o altre dichiarazioni che insomma a volte si possono leggere.
Certo. Molto bene, io ragazzi vi saluto, vi auguro un buon proseguimento, vi ricordo al volo che tutti gli episodi del podcast li trovate anche in formato MP3 sulle principali piattaforme di podcasting. Vi ringrazio nuovamente il dottor Soliman per essere stato ospite.